La giornata è stata particolarmente interessante per le cose che abbiamo ascoltato. Noi all'inizio, io ringrazio innanzitutto la dottoressa Paparo per questo momento di confronto e ci sentiamo parte di questo procedimento di semplificazione perché anche noi siamo entrati nella squadra con il nostro contributo. Il lavoro, come dicevamo e come ci siamo detti già dall'inizio, parte da diciamo, inizia intorno al 2008 con il discorso dell'applicazione della legge sul taglia oneri e il piano di riduzione, diciamo, degli oneri informativi. Però io, prima di entrare nel dettaglio delle cose che abbiamo fatto, è proprio perché ritengo interessante quello che abbiamo ascoltato questa mattina, soprattutto con riferimento, almeno dal mio punto di vista, a quello che il dottor Aglio ci ha detto sulla smart regulation. Io, vorrei, anche per la mia formazione, diciamo, prettamente giuridica, fare un piccolissimo accenno al principio di proporzionalità e alla sua applicazione, facendo una piccolissima verifica. Diciamo che la prima volta, e consentitemi questo passaggio storico, ma non vi tedierò più di tanto, che si parla di principio di proporzionalità, succede per un caso cosiddetto Kreuzberg, mi scuserei del tedesco pessimo, del 1882, dove una corte amministrativa prussiana ritiene invalida la chiusura, l'ordinanza di chiusura di un negozio alimentare nel quale si vendeva alcol privo di licenza perché diciamo, riteneva illegittimo il comportamento dell'amministrazione che non avesse valutato di adottare un provvedimento sanzionatorio di minore gravità. Negli anni successivi anche la dottrina italiana si è, diciamo, interrogata e interessata del principio di proporzionalità e della sua applicazione. Poi però è negli anni 70 che la Corte di Giustizia pone l'attenzione sul tema del principio di proporzionalità e il trattato all'articolo 5,3 lo evidenzia, diciamo, in modo più preciso. La legge italiana che cosa fa? La giurisprudenza italiana diciamo, si interessa al principio, ma poi con la legge 241 nella modifica della legge 15 diciamo, riconosce la cogenza dei principi comunitari. Il nostro intervento e quello di cui oggi noi parliamo, dal mio punto di vista, diventa ancor più interessante se consideriamo che per la prima volta è il legislatore che introduce nella produzione normativa il concetto stesso della proporzionalità. Cioè, quello che abbiamo visto, cioè la giurisprudenza del Consiglio di Stato, del TAR, eccetera, si interessa all'applicazione del principio di proporzionalità proprio in base alle regole normative che ci siamo detti, però se ne interessa sempre in una fase patologica, mentre l'azione che noi abbiamo svolto col Dipartimento della Funzione Pubblica e nell'ambito di queste iniziative pongono una nuova stagione della semplificazione, una stagione della semplificazione che non vede più come principale strumento solo l'autocertificazione o il ricorso quindi a meccanismi di semplificazione procedurale o diciamo documentale, ma pone la semplificazione già attraverso l'applicazione del principio di proporzionalità nella fase di produzione della norma. Il lavoro, diciamo, che noi abbiamo intrapreso con la funzione pubblica, come dicevo, è partito già nel corso del 2008 con la predisposizione del piano per la riduzione degli oneri informativi. Poi l'accelerazione, diciamo, c'è stata con la presentazione da parte del ministro Brunetta del piano delle riforme. E in particolare, per quanto interessa, diciamo, la parte ambientale, l'articolo 49,4 quater del DL 78 del 2010, laddove si riconosce la delega al governo ad adottare questi regolamenti di semplificazione. Allora, il percorso che noi abbiamo fatto, in questo dico la innovazione dal punto di vista proprio di un trend di crescita della qualità della regolazione, anche diciamo riallacciandomi a quello che prima diceva la dottoressa Salvi, che noi come paese Italia siamo ancora un po' indietro rispetto ad altri paesi. Certo, bisogna vedere da come siamo partiti. Io prima di fare questo mestiere facevo il segretario comunale e ho conosciuto la dottoressa Paparo quando ci spiegava noi, diciamo che avevamo appena iniziato a fare i segretari comunali, la semplificazione, le leggi Bassanini. Mi sembra che da quel momento ad oggi questi interventi segnano il passo di un'innovazione, probabilmente un'innovazione spinta dalla normazione e dalla regolazione comunitaria, su cui sicuramente avremo ancora molto da fare per crescere in termini di risultati. Però penso che partire dalle basi, cioè dalla produzione normativa, possa dare un contributo sicuramente maggiore. Poi rimane il tema del monitoraggio e della comunicazione e soprattutto, secondo me, la grande scommessa sarà quella di investire sugli enti locali, perché chiaramente quando si entra nel mondo degli enti locali, il discorso si fa più complesso. Però, ritornando alla nostra esperienza, noi siamo partiti da, attraverso il sistema di misurazione dei MOA, eccetera, diciamo, i settori sotto osservazione erano la tracciabilità dei rifiuti, quindi i registri tenuta, carico e scarico, le emissioni in atmosfera, le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue, l'impatto acustico. Poi, nel corso di questa evoluzione, di questo confronto che appunto ci ha visto insieme in questo lavoro già dal 2009, per quanto riguarda la tracciabilità dei rifiuti, il Ministero dell'Ambiente ha intrapreso una diversa strada che si colloca anche qui nella, diciamo, spunta su un interesse pubblico considerato maggiore, che è quello della tracciabilità dei rifiuti in termini di lotta alle ecomafie. È stato adottato un sistema che è il SISTRI, su cui ancora ci sono delle criticità, ma che chiaramente è importantissimo perché rappresenta anche un modo di tutela da un punto di vista anche penale, di garanzia, di sicurezza, e quindi ha trovato un'altra collocazione. Sulle emissioni in atmosfera ci sono ancora una serie di aspetti da verificare, anche perché noi abbiamo attuato poi una modifica al codice dell'ambiente, quindi bisogna un po' considerare tutte le cose, mentre l'attenzione si è concentrata sull'autorizzazione allo scarico delle acque reflue e sull'impatto acustico. D'altra parte, questi due settori, proprio anche in base a quello che dicevano i primi componenti della task force, sono stati quelli che hanno evidenziato un maggior onere in termini sia di costi sia, diciamo, di attività per le piccole e medie imprese dal punto di vista degli adempimenti a cui gli stessi erano tenuti. Come ci siamo mossi? Un po' con quella che è stata la stessa logica che ci diceva prima l'ingegner Dattilo per quanto riguarda i vigili del fuoco, cioè per quanto riguarda le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue, abbiamo considerato innanzitutto, proprio col supporto della task force, tutte le modalità legislative regionali, perché in questo scontavamo una differenza, perché la normativa, diciamo, la competenza diretta è delle regioni, mentre quella residuale è dello Stato. Quindi abbiamo visto questo. Poi abbiamo avuto confronti serrati con Rete Impresa, con Confindustria. Diceva prima il dottor Tardiola, noi non è che quando facciamo queste diciamo, concertazioni ci vediamo un giorno prima o una settimana prima del Consiglio dei Ministri. Vi posso assicurare che abbiamo cominciato nel mese di ottobre e i confronti sono stati diversi, molteplici, a volte vis-à-vis, altre volte tramite la posta elettronica con la circolazione dei documenti, perché abbiamo voluto considerare in modo serio quello che ci dicevano gli stakeholders nell'applicazione della normativa. Che cosa ne è venuto fuori? Che proprio sempre tenendo presente il problema della cura dell'interesse pubblico a cui il Ministero dell'Ambiente è preposto, era quello di garantire, diciamo, una sinergia e un livello di tutela idoneo, perché non dimentichiamoci che, diciamo, la proporzionalità si basa, come dice, diciamo, la giurisprudenza che poi abbiamo applicato nella pratica con questi interventi normativi, è la teoria dei tre gradini: l'idoneità, la necessarietà e l'adeguatezza. Quindi chiaramente noi dovevamo garantire misure che fossero in grado di, diciamo, attuare interventi che non mettessero a rischio la sicurezza ambientale. Per cui, per quanto riguarda le acque reflue, sono stati introdotti prima un criterio quali quantitativo, definito, diciamo, sulla base delle tipologie di sostanze presenti negli scarichi, e poi abbiamo lavorato sul discorso dei codici Ateco delle attività, delle categorie di attività delle imprese. La semplificazione ha consistito in un'assimilazione dello scarico delle acque reflue di questa tipologia di imprese previste in questa categoria nell'altra tipologia delle acque reflue domestiche. Perché? Perché proprio in base al principio della proporzionalità si è visto, andando a fare verifiche e anche con organismi di ricerca che danno il loro supporto al Ministero dell'Ambiente, che le qualità per la tipologia di acque scaricate si poteva mettere questa assimilazione invece quello che era previsto, diciamo, dalla normativa base. E in questo ci siamo anche agganciati a quella che era già l'esperienza portata avanti da molte regioni italiane. L'altra modalità semplificativa, diciamo, adottata importante è quella relativa alle tipologie di rinnovo, perché anche in questo caso era previsto un complesso procedimento amministrativo per il rinnovo, invece si ammette un'autocertificazione vincolata nel contenuto su determinati aspetti, il volume delle acque scaricate, la dichiarazione del mantenimento della stessa tipologia dell'impianto, cioè una serie di caratteristiche in grado sempre di garantire l'adeguatezza dello strumento di semplificazione adottato rispetto alla cura dell'interesse pubblico. Diciamo, questo è stato l'impianto che maggiormente abbiamo seguito per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue. Più complicata la questione per l'impatto acustico, perché per l'impatto acustico la legge base, che è la 447 del 95, sostanzialmente non faceva differenze, adesso la dico, diciamo, in un modo un po' così ad effetto, tra l'aeroporto e il negozio, diciamo, l'esercizio commerciale, l'attività commerciale del settore terziario. In questo campo l'intervento è stato più complesso. Sostanzialmente anche qui abbiamo previsto tre livelli, categorie di attività considerate a bassa rumorosità, che quindi non sono tenute alla presentazione di tutta la documentazione come prevedeva la legge quadro, ad esclusione di chi diffonde musica, eccetera, con particolari caratteristiche, e salvo comunque il ricorso all'autocertificazione. Categorie invece di attività che pur rientrano, cioè una residuale, per cui quelle non ricomprese in quella bassa rumorosità possono effettuare, purché stanti nei limiti di zonizzazione comunale oppure di cui al DPCM, diciamo, la legge di riferimento, entro i limiti. Allora anche in questo caso è possibile fare ricorso all'autocertificazione. E un ultimo caso per quelle tipologie di attività che già presentano delle criticità rispetto ai limiti di zonizzazione per le emissioni, e allora in questo caso è stato previsto il ricorso ad una relazione di un tecnico competente. Però, al di là degli interventi che sono stati posti poi nel regolamento adottato nel Consiglio dei Ministri del 3 marzo, che è ancora per noi in itinere perché abbiamo fatto un passaggio in conferenza Stato-Regioni il 20 aprile, quindi noi, il nostro procedimento è un po' più indietro rispetto a quello dei Vigili del Fuoco, però insomma contiamo.
Pare che il Consiglio di Stato si sia espresso, ma ancora non
Ecco.
c'è il parere scritto.
contiamo di recuperare, diciamo, questa distanza rispetto all'altro regolamento, però diciamo quello che a noi interessa molto. Ecco, in questo percorso che abbiamo fatto, che ripeto che non è stato semplice, è quello di porre oggi, forse con ritardo rispetto ad altri paesi, però sicuramente per noi l'aspetto più importante è quello di intervenire nella fase della regolazione con un'attenzione diversa, perché d'altra parte anche voglio dire, le ipotesi patologiche che poi sono finite al Consiglio di Stato, ai TAR regionali, eccetera, hanno dimostrato che già la giustizia, prima ancora del legislatore, aveva sanzionato le amministrazioni, in particolare nella materia ambientale, ogni qualvolta non si era tenuto in considerazione il principio di proporzionalità sulla base di quelle tre direttrici che abbiamo detto prima: idoneità, necessarietà e adeguatezza. E allora fare questo passo avanti nella semplificazione penso che sia importante per gli operatori, sia per chi sta nella pubblica amministrazione, sia per chi in qualche modo, diciamo, la pubblica amministrazione la subisce, sperando che, insomma, la possa subire sempre di meno e si possa invece mettere un'ottica di collaborazione che poi aiuta il lavoro di tutti. Vi ringrazio per l'attenzione.